Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ritrovati da Christian Gilardi. Il brano che abbiamo appena ascoltato si intitola La più bella, una polca, e ad eseguirla erano i quattro siciliani, che furono probabilmente il gruppo più importante fra i tanti ensemble italiani che incisero musica da ballo negli Stati Uniti, appunto in quegli anni. Siamo alla fine degli anni 10, questa era una registrazione del 1917. I musicisti erano tutti emigrati dalla Sicilia, dove svolgevano varie attività lavorative di tipo artigianale. Come da tradizione facevano parte di quei gruppi di musicisti semiprofessionisti di area urbana, spesso barbieri o sarti, che eseguivano principalmente musica per il ballo. Il quartetto era formato da Rosario Catalano, mandolinista e direttore dell'ensemble, Giuseppe Tarantola al clarinetto, Carmelo Ferruggia alla chitarra e Girolamo Tumbarello alternativamente al contrabbasso o al basso tuba. Per parlare dei quattro siciliani in maniera un pochettino più approfondita, i quattro siciliani e la loro musica da ballo, noi abbiamo come ospite qui a Gran Bazar Giuliana Fugazzotto, che saluto.
Buongiorno, buongiorno dottor Gilardi, grazie, è un piacere essere di nuovo con voi.
Giuliana Fugazzotto ha scritto un libro edito da Nota proprio sui quattro siciliani, La straordinaria vicenda di Rosario Catalano e del suo quartetto nell'America degli anni 20. Abbiamo parlato del suo libro che ha dedicato ai quattro siciliani e la musica da ballo, edito da Nota. Cosa l'ha spinta a scrivere un libro su Rosario Catalano e il suo quartetto?
senza dubbio guardi l'importanza che questo gruppo dovette avere negli anni 20 in America, visto la grande produzione discografica, parliamo di più di 200 brani da loro incisi, e il fatto che questi dischi fossero ancora ai nostri giorni così largamente diffusi, sia in Italia ma soprattutto in America. Mi interessava molto il fatto che il quartetto avesse un particolare tipo di repertorio che si poneva sì nella scia dei repertori delle orchestrine a corda della tradizione italiana, ma nella sua evoluzione se ne distaccava man mano, con una sempre più prevalente presenza del clarinetto, proprio esattamente quello che successe ai primi gruppi jazz quando il clarinetto prese il sopravvento, insomma ebbe questa funzione di strumento leader. Ora, sarà stato un caso se il primo disco di jazz e il primo disco dei quattro siciliani siano stati registrati negli stessi giorni del 1917? Ricordiamo che l'Original Dixieland Jazz Band, che incise appunto il primo disco, era diretta da Nick La Rocca, anche lui siciliano originario delle stesse zone di Rosario Catalano e del suo gruppo. E quindi insomma erano tante le domande, però poi soprattutto quello che mi ha spinto a dare una veste editoriale a questi studi è stata la fortuna di poter disporre di documenti di prima mano, cosa estremamente rara per questo tipo di repertorio che è spesso caduto nel dimenticatoio. E questo grazie all'incontro, un incontro fortuito con uno dei nipoti di Catalano che ha messo gentilmente a disposizione tutti i documenti in suo possesso.
Lei parlava proprio di clarinetto e noi ascoltiamo un brano che si intitola Sogno d'amore, inciso nel marzo del 1918, è una valse proprio composta da Giuseppe Tarantola, che era il clarinettista appunto dei quattro siciliani. Thank you. Sogno d'amore di Giuseppe Tarantola. Erano i quattro siciliani. La registrazione proviene da un disco 78 giri edito dalla Colombia. Può raccontarci, Giuliana Fugazzotto, brevemente la storia di Rosario Catalano e dei quattro siciliani? Qual è stata la loro importanza nell'America degli anni venti?
I quattro siciliani furono il gruppo più importante fra i tanti ensemble italiani che incisero musica da ballo negli anni venti. I musicisti Rosario Catalano, originario di Marsala, Girolamo Tumbarello, Carmelo Ferruggia, Giuseppe Tarantola erano tutti emigrati dalla Sicilia occidentale, dove risiedevano e dove svolgevano varie attività lavorative di tipo artigianale. Come da tradizione, facevano parte già in Sicilia di quei gruppi di musicisti semiprofessionisti di area urbana, spesso barbieri o sarti o calzolai, che eseguivano principalmente musica per il ballo. Il quartetto era formato da mandolino, chitarra, violino e basso. A volte, a seconda delle esigenze di registrazione, il gruppo utilizzò alternativamente il basso tuba e il contrabbasso, ma fu guidato da Rosario Catalano, che era anche il mandolinista dell'ensemble. Il loro repertorio era composto da musiche accattivanti, da valzer, polche e tarantelle, orientato a soddisfare le esigenze di un pubblico che conosceva quel repertorio, quindi formato principalmente da emigrati italiani, e rendeva facilmente riconoscibili lo stile e le peculiarità di una consolidata tradizione del luogo di origine. A questi poi in terra americana si aggiunsero presto quadriglie, contradanze, scottish, galop e altri balli. Molti, se non la gran parte di questi pezzi, furono composti dagli stessi esecutori, principalmente dal clarinettista Giuseppe Tarantola, però altri furono anche commissionati a musicisti esterni al gruppo. E la popolarità di questo quartetto fu immediata e duratura. Pensi che le loro più di 215 incisioni discografiche furono effettuate principalmente per la Columbia fra il 1917 e il 1925 e anche occasionalmente per le case discografiche Victor ed Emerson. Ma dopo questi anni, che magari vedremo perché si interrompe la produzione americana, dopo questi anni continuarono ad essere prodotti e ristampati all'estero e in Italia, almeno fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi almeno fino quasi alla fine del prodotto discografico 78 giri.
C'è tutto un filone, diciamo, di musica che potremmo oggi chiamare etnica, appunto registrata dalla Colombia, ma anche dalla Victor, da altre case discografiche dell'epoca, che si rivolgevano proprio alle comunità che erano arrivate negli Stati Uniti. Dalla Sicilia, naturalmente, portarono anche quello che era la musica tradizionale dell'isola, cioè la tarantella, ed è proprio una tarantella che ascoltiamo, composta da Giuseppe Tarantola, registrata a New York il 14 marzo del 1919.
Thank you.
Giuseppe Tarantola, qui il compositore ma anche il clarinettista di questa tarantella all'interno dei Quattro Siciliani. Siamo a Gran Bazar, stiamo parlando con Giuliana Fugazzotto, autrice appunto di un bellissimo libro sulla straordinaria vicenda di questo quartetto nell'America degli anni 20. Ma come ha scoperto appunto la vicenda di Rosario Catalano e del suo quartetto e che cosa l'ha maggiormente colpita appunto nel loro percorso?
Io da diversi anni studiavo la produzione strumentale italo-americana sui dischi a 78 giri, quindi quella produzione degli anni 20, e avevo notato come, a differenza di tanti altri gruppi strumentali coevi, per i Quattro Siciliani ci fosse ancora sul mercato una buona disponibilità di dischi. E questo me lo sono spiegato solo in parte con il fatto che il gruppo avesse inciso così tanti dischi, più di 200, no? Ma mi è sembrato molto più legato all'importanza e alla diffusione che quei dischi ebbero nella comunità italo-americana del primo Novecento. Anzi, non solo nella comunità italo-americana, visto che le loro incisioni furono inserite nei cataloghi discografici di tante comunità immigrate. Le case discografiche, infatti, per poter estendere il più possibile i guadagni, spesso adattarono o tradussero nelle varie lingue europee i titoli dei brani incisi dai Quattro Siciliani e a volte perfino anche il nome del gruppo, in modo che gli acquirenti delle varie etnie potessero pensare che quei dischi appartenessero alla propria tradizione. Questo ovviamente era possibile proprio perché parliamo di musica strumentale, no? E infatti la musica strumentale fu quella maggiormente incisa in quegli anni, perché poteva essere facilmente spacciata per una o l'altra tradizione locale. Oltre al catalogo italiano, pensiamo, i Quattro Siciliani furono inseriti nel catalogo polacco con un nome adattato, Quartet Instrumentowy o Orchestra Victoria. In quello boemo con il nome di Sumari, e lì è molto presente il quartetto I Quattro Siciliani, in quello lituano, in quello sloveno, in quello portoghese.
Ecco, ricordiamo che siamo proprio agli esordi della registrazione, ci troviamo appunto alla fine degli anni 10, ascoltiamo ancora il quartetto siciliano, in questo brano è una polca, Campo Reale Bello, siamo sempre a New York, il 14 marzo 1919. Thank you. le polche, le mazurche, i valzer, ma anche le tarantelle, appunto, erano i brani da ballo che venivano registrati dal quartetto siciliano Campo Reale Bello, un brano di Giuseppe Tarantola che abbiamo appena ascoltato. Ma in che modo, Giuliana Fugazzotto, il quartetto ha contribuito alla diffusione della musica siciliana e direi, diciamo, italiana tout court negli Stati Uniti?
Sì, infatti più che la musica siciliana o italiana, i quattro siciliani hanno diffuso un modo di suonare, uno stile, un genere, un repertorio, quello che più tardi avremmo conosciuto essere la musica dei saloni, o lo avremmo conosciuto come la musica dei barbieri, perché abbiamo chiamato così questo repertorio. Perché fino a pochi decenni fa, nei saloni dei barbieri di molti centri urbani del sud Italia e della Sicilia, erano luoghi di ritrovo. No? I saloni dei barbieri erano luoghi in cui gli uomini si ritrovavano dopo il lavoro per chiacchierare, per leggere, ma anche per suonare, oltre che per la barba, per le acconciature, no? Anche per suonare o per ascoltare la musica di chi suonava. E successivamente anche per ingaggiare suonatori per balli e serenate che era risaputo lì potevano essere disponibili. Spesso i barbieri, ma anche i sarti e i calzolai, erano infatti capaci di leggere e scrivere semplici melodie. Generalmente gli strumenti utilizzati erano quelli a corda, principalmente la chitarra, il mandolino e il violino. E i più capaci formavano dei gruppi in grado di eseguire spesso brani classici o brani ispirati a quelli famosi o anche a melodie diffuse, conosciute. In questo modo i barbieri e i sarti ricoprivano inconsapevolmente il ruolo di mediatori sociali fra la fascia colta della società e quella contadina o artigiana che frequentava con assiduità appunto le barberie o le sartorie. Ed è infatti con questo tipo di repertorio che i quattro siciliani iniziano la loro attività in America.
Incredibile, no? L'attività musicale e anche imprenditoriale di Rosario Catalano, che era il leader. Come diceva poco fa, sono quasi 200 i brani che sono stati registrati in quegli anni. Noi andiamo ad ascoltare un brano, si intitola Viva l'Italia. La composizione è sempre di Giuseppe Tarantola. Ci troviamo sempre nella stessa sessione di registrazione, appunto quella avvenuta a New York il 14 marzo del 1919. Viva l'Italia, come dire, un inno, probabilmente un ricordo di quella che era la patria di questi italiani che erano emigrati naturalmente negli Stati Uniti in quegli anni. Lei nel suo libro esplora anche il contesto sociale storico dell'America degli anni venti, che non va dimenticato, una nazione che attirava a sé praticamente molte popolazioni provenienti dall'Europa e particolarmente dall'Italia. Come pensa che quel periodo abbia influenzato la musica e le esperienze degli immigrati siciliani?
Senza dubbio l'esperienza discografica dei suonatori e dei cantori italiani di quegli anni costituisce un grande spazio di scambio e contaminazione. I loro dischi, che spesso riscrivono e a volte reinventano la musica di tradizione italiana, sono in realtà un'espressione emblematica di quelle grandi mutazioni culturali che investono le comunità italoamericane. Tutti i repertori vocali e strumentali prodotti in quegli anni infatti ci parlano della vita di quegli emigrati negli States, del modo in cui affrontarono le difficoltà di inserimento nel nuovo mondo, dei conflitti che nacquero all'interno delle famiglie con le nuove generazioni di italoamericani, fino ai problemi politici in cui si trovarono coinvolti, ne abbiamo tantissime testimonianze. Ci parlano delle diverse comunità di immigrati con cui le diverse comunità stesse dovettero confrontarsi, e fino ai nostalgici ricordi della terra d'origine e al desiderio di ritornare in patria. Ma è la condizione di estraneità alla terra ospitante, insieme al continuo confronto sociale ed emotivo della nuova realtà con quella che gli emigranti si erano lasciati alle spalle, che apre il varco a tematiche poetiche che non si ritrovano nel contemporaneo repertorio italiano. Pensiamo ad esempio ai conflitti generazionali che l'esperienza migratoria esasperò, con il rifiuto del modello americano da parte dei genitori immigrati e al contrario l'irresistibile attrazione per esso da parte dei giovani. Pensiamo anche all'esperienza delle giovani donne meridionali che si trovano catapultate in una società che già vive l'esperienza dell'emancipazione e che in anticipo sui tempi della vecchia Europa ha già rivisto un certo numero di pregiudizi legati alle problematiche di genere. Siamo negli anni venti, sono gli anni in cui negli Stati Uniti si registrano i livelli più alti di presenze di immigrati e è profonda e diffusa la preoccupazione verso le ondate migratorie e la presenza massiccia di una classe di lavoratori stranieri che viene spesso vista come fonte di disgrazia per gli stessi e come focolaio di diffusione, di criminalità, di anarchia, di comunismo. Tutto questo spinge gli Stati Uniti ad adottare misure estremamente restrittive nei confronti dell'immigrazione. E infatti da lì a poco gli arrivi saranno drasticamente bloccati e contemporaneamente a mettere in atto una grossa campagna per l'americanizzazione degli immigrati stessi. Praticamente nel breve volgere di pochi anni, forse non più di un decennio, questa grossa opera di assimilazione culturale porterà alla formazione di nuove comunità di americani, quelli di origine italiana, e insieme a questo alla scomparsa di uno specifico mercato etnico, e quindi di conseguenza anche le case discografiche cesseranno la loro produzione. Ricordiamo che quasi il 50% degli emigranti del primo Novecento torna in patria e portò con sé gli echi di quella produzione etnica. Saranno in gran parte quelle esperienze musicali a contribuire alla nascita e alla diffusione di un nuovo genere musicale popolaresco in Italia, che sarà spesso confuso con i repertori di tradizione di cui a volte si era persa memoria. E su quel filone si modelleranno negli anni i nascenti gruppi folcloristici.
Interessante come il repertorio dei quattro siciliani costituisce la prova della circolazione e della diffusione tra le diverse fasce, possiamo dire, no? Sia borghesi che contadini, di balli di metà Ottocento di origine centroeuropea, e soprattutto attesta come il disco abbia veicolato un'ulteriore contaminazione e fusioni di stili, finendo appunto, come diceva lei, per generare nuovi modelli. Ascoltiamo dunque Nuova Vita valzer, che appunto va a ripercorrere quello che era uno dei generi più registrati e soprattutto ballati dell'epoca, appunto il valzer. Giuliana Fugazzotto, lei diceva ad inizio intervista che ha avuto modo di intervistare discendenti o persone che hanno avuto una connessione diretta con Rosario Catalano o i membri del quartetto. Questo è stato un punto fondamentale nella sua ricerca a riguardo.
Sì, assolutamente. Anzi, alcuni incontri, alcuni ritrovamenti, diciamo, sono stati fortemente cercati. È stata fatta proprio una ricerca apposita sui discendenti, sulle persone che avessero avuto contatti con loro. Altri invece, anzi uno, è stato assolutamente fortuito. Io, insomma, ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere tre nipoti dei membri del quartetto, due di Rosario Catalano. Il primo è il dottor Franco Dado, che è figlio di Antonina Catalano, detta Eni, e la professoressa Rosanna Catalano. Ecco, questi sono i due nipoti diretti di Rosario Catalano. La Rosanna è figlia di Antonino, l'unico figlio maschio. Ricordiamo che Saro Catalano ebbe 7 figli, alcuni dei quali rimasero negli Stati Uniti o vi tornarono dopo il rientro in Sicilia della madre vedova. Il dottor Franco Dado, che è scomparso da pochi anni purtroppo, è stato determinante per il mio studio sui quattro siciliani. Uomo di grande, grandissima cultura e appassionato custode delle testimonianze del nonno, che aveva conosciuto solo per i racconti della mamma. ha conservato tutti i documenti trovati nella casa di famiglia in Sicilia. Si tratta di un corpus documentale di eccezionale valore che contiene scritture private riguardanti l'attività di compravendita di testi e musiche, commissioni ad autori, registrazioni di copyright, contratti con le case discografiche e resoconti di vendita che le stesse case inviavano trimestralmente ai musicisti, e poi foto, spartiti, appunti autografi e tanto altro. È questo un corpus documentario che ha permesso di ricostruire l'attività musicale di uno dei personaggi più importanti degli anni venti della discografia etnica italo-americana, e ha permesso di fare luce su tante interessanti e assai poco indagate, purtroppo, problematiche relative all'editoria musicale del primo Novecento. L'altra persona, come dicevo, della famiglia è Rosanna Catalano, come già detto, figlia di Antonino, l'unico figlio maschio di Saro Catalano. Anche da Rosanna ho avuto diversi input nel ricostruire la storia del nonno, e lei stessa qualche anno fa, un'insegnante di lettere, ne ha raccontato la storia in un bel romanzo dal titolo Cuori di Sicilia.
Giuliana Fugazzotto, siamo in chiusura di questa puntata di Gran Bazar dedicata a questo ensemble, i quattro siciliani. E che tipo di ricerca e lavoro ha svolto per scrivere questo libro? Ci ha parlato appunto degli incontri, dell'importanza anche di aver parlato con i discendenti di questi musicisti, ma quali sono state le fonti principali e gli aspetti anche più difficili da ricostruire di questa storia?
Direi che tutto è partito dalla ricerca dei materiali sonori, dischi a 78 giri di non facile reperibilità, vista anche la scarsa considerazione di cui questi materiali hanno goduto in Italia fino ad oggi. Infatti non parliamo di dischi dei grandi nomi dell'opera, né dei grandi del jazz, che invece sono stati rimasterizzati dopo la loro produzione continuativamente negli anni e quindi diffusi ampiamente. La prima ricerca dunque si è svolta nel mondo dei collezionisti, nei mercatini delle pulci, nelle aste, dei rigattieri, in modo da poter reperire i dischi su cui erano incise le esecuzioni dei quattro siciliani. Io oggi posso dire di avere quasi ricostruito tutta la loro produzione e di averla qui in casa custodita con tanta cura. Il lavoro successivo ovviamente è stato quello dell'ascolto e quindi dell'analisi dei brani per poter ricostruire anche un percorso. Ma l'aspetto più problematico invece è stato quello del reperimento dei documenti cartacei riguardanti l'attività del gruppo. Io avevo fatto anche ricerche presso la Library of Congress e in varie altre biblioteche americane dove pensavo di poter trovare, ma invece di quello non era rimasto traccia. E invece in modo fortuito, durante una mia conferenza in provincia di Pordenone, pensi un po', vado a incontrare quello che è stato il personaggio poi fondamentale per la ricerca. Sono ancora incredula per aver avuto la fortuna di incontrare chi quei documenti aveva conservato con tanta cura, ma soprattutto con la coscienza del loro valore storico. Sono quelle cose che pensi ti possono accadere forse solo una volta nella vita, e quindi ancora ringrazio per questo Franco Dato e sua moglie Bianca. Li ho incontrati una sola volta durante quella conferenza e mi hanno aperto le porte della loro casa dove conservavano i documenti del nonno e li hanno messi a mia completa disposizione. Senza di loro, i quattro siciliani non avrebbero avuto il posto che spetta loro di diritto nella nostra storia della musica.
E grazie Giuliana Fugazzotto, ricordo a tutti i nostri ascoltatori di Gran Bazar che chi volesse approfondire questo argomento, c'è il bel libro appunto firmato da Giuliana Fugazzotto, I quattro siciliani, la straordinaria vicenda di Rosario Catalano e del suo quartetto nell'America degli anni venti, uscito per i tipi di Nota, con anche naturalmente un CD che raccoglie buona parte della importante discografia del quartetto. Io la ringrazio ancora per essere stata nostra ospite.
Io ringrazio lei e la saluto con tantissima cordialità e affetto.
Grazie, un saluto anche da Christian Gilardi, ma terminiamo la puntata con un ascolto ancora con il quartetto siciliano. Il brano è Eres el Segundo. (Susurra)